Il seguente sermone è dal pastore Marco De Felice. Per altri suoi sermoni visita www.aiutobiblico.org. www.aiutobiblico.org. Buon ascolto.
Come sappiamo, la Bibbia dichiara che il giusto vivrà per fede. Sappiamo questo. La vita cristiana è una vita per fede. Ma che cosa vuol dire in pratica? Cosa vuol dire vivere per fede? Quando impariamo termini biblici, possiamo conoscere a memoria come bisogna vivere? Si vive per fede, ma sappiamo cosa vuol dire? Cioè, questo è importante. Non solo capire, conoscere un termine, ma dobbiamo capire cosa vuol dire. Cosa vuol dire portare frutto? È importante portare frutto nella vita. La Bibbia prega che possiate portare frutto. Cosa vuol dire portare frutto? Perché se io non so cosa vuol dire, non posso valutare se sto portando frutto o no. Cosa vuol dire edificare? Se io non so, io non so se sto edificando, perché non so cosa vuol dire. Sì, devo edificare, aiutami a edificare. Cosa vuol dire? Ma cosa vuol dire vivere per fede? Cosa vuol dire vivere per fede? Allora, voglio darvi una definizione pratica di che cosa vuol dire vivere per fede. Una vita vissuta per fede è una vita in cui quello che faccio oggi non è determinato dalle mie circostanze oggi, ma piuttosto le mie scelte sono determinate da qualcosa di futuro che io credo per fede. Voglio ripetere quello. Vivere per fede vuol dire, oppure è una vita in cui quello che faccio, quello che decido, non è in base a quello che io ho davanti a me, è in base a quello che io vedo per fede nel lungo futuro. Quello è una vita per fede. Quindi non decido mai in base a come mi sento. Non me la sento. Quello non è fede, perché sto decidendo in base a che cosa? Quello di oggi, ma io non mi sento di fare quello, di impegnarmi così oggi, lo farò domani. Quello non è fede. Fede è vedere il futuro e vivere in base a quel traguardo lontano che io vedo chiaramente nella mia mente per fede. Questo è vivere per fede. Certamente, vivere per fede è la vita cristiana, trasforma la vita. Sapete che Dio ha creato il mondo per aiutarci a vivere per fede? Pensate a chi lavora vicino alla natura, un agricoltore. Che cosa fa un agricoltore? Nella primavera, lui prende semi che hanno valore. Per tanti tipi di semi, frumento, mais, sarebbero anche commestibili, anzi sono cibo. E lui prende buon cibo e invece di usarlo e mangiarlo o venderlo, lui lo mette in terra. Scusami, prende, paga o usa dalle sue fonti rimaste cibo prezioso e lo mette in terra dove andrà a marcia. Ma perché lo fa? Perché lui non base, ma ho bisogno di soldi, ho bisogno di cibo, eccolo. Lui dice, sì, però io guardando in avanti prevedo per fede che quel seme piantato mi produrrà più di quello che potrei avere adesso. Quindi non vivo in base al mio bisogno di un po' di soldi adesso che potrei andare in mercato e vendere questo. Vivo in base al futuro. Lo metto in terra. Vedete che Dio ha creato il mondo per aiutare l'uomo a vivere per fede? Solo che oggi noi viviamo staccati dalla natura. Ed è molto facile vivere in base a quello che vedo oggi, che tocco oggi. Una volta, più a nord di qua ancora, dove faceva fa molto freddo, una volta tutta l'estate uno prendeva legna, 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 perché nell'inverno l'unico riscaldamento era la legna. E si affaticava tutta l'estate, perché? Perché prevedeva il freddo dell'inverno. E quindi si viveva per fede, ma no, nell'inverno farà freddo, mi servirà riscaldamento. Qual è una vita per fede? E troviamo in tanti campi della vita che si investe tempo oggi, impegno oggi, guardando al futuro. E così la vita funziona molto meglio. Cos'è studiare per uno studente? Studiare non è di vedere il risultato oggi. Studiare è di prevedere per il futuro. Questo mi sarà utile un domani. E quindi vivo per fede il mio impegno oggi. Ma oggi sono annoiato, oggi avrei voglia di uscire e di fare qualcos'altro. Però io voglio quello un domani, allora sto vivendo per fede. Purtroppo, molto di quello che ci circonda oggi ci spinge a vivere non per fede. Pensate, la società di oggi ci spinge a non vivere per fede, a vivere in base a come ci sentiamo. La frase "non ho voglia, non me la sento", tu non senti quello quasi mai dalla bocca di un agricoltore. Un agricoltore che vive dalla terra, lui raramente dice "ma non me la sento". Noi siamo in campagna, vediamo l'agricoltore qui da quanti anni? 16 anni, 17 anni. E non vedo che lui, quando è il momento di fare una cosa, non vedo lui che dice "no, oggi no, non me la sento". Lui è qui. Con la febbre, è qui. Quando fa caldo, è qui. Quando ha mal di testa, è qui. Quando è stanco, è qui. Se è il momento, lui è qui. Vive per fede. Lui non sa cosa vuol dire "ma non me la sento oggi". Lui non valuta in base a come si sente, valuta in base a quello che porterà nel futuro. Solo quando viviamo una vita più lusso, ma vado nel supermercato quando voglio, c'è cibo, che impariamo questa maledetta abitudine di valutare in base a come mi sento. Preferisco rimandare. Quello non è scegliere per fede. Quello non è vivere per fede. Viviamo in un mondo che ci ostacola da vivere per fede, dandoci mille alternative per oggi. Quindi possiamo dire che una vita di fede è una vita che si vive guardando sempre in avanti, anziché una vita in cui si vive in base a come ti senti o anziché in base a quello che sarebbero gli svantaggi, i vantaggi o gli svantaggi di quel momento. Una vita di fede è una vita in cui si considera le cose future di più importante e più grande valore delle cose presenti, specificamente la vita futura con Dio. Un chiaro esempio di una vita di fede è in Ebrei 11, è la vita di Mosè, quando scelse di preferire la ricompensa eterna con Dio anziché le ricchezze che aveva in Egitto. Vi leggo Ebrei 11, 24 a 27. Per fede Mosè, divenuto adulto, rifiutò di essere chiamato figlio della figlia del faraone, scegliendo piuttosto di essere maltrattato col popolo di Dio che di godere per breve tempo i piaceri del peccato, stimando il vituperio di Cristo ricchezza maggiore dei tesori di Egitto, perché aveva lo sguardo rivolto alla ricompensa. Per fede lasciò l'Egitto senza temere l'ira del re, perché rimase fermo come se vedesse colui che è invisibile. Chi non vive per fede non è un vero credente. Chi non vive per fede non è veramente salvato. Non lo dico io, lo dice Dio. Il giusto, il salvato, giustificato, vive per fede. chi non vive per fede non è salvato. Vive per fede. Vivere per fede è fondamentale. Eppure, anche se viviamo per fede, la nostra fede ha bisogno di crescere. Nessuno ha una fede forte abbastanza. Bisogna fortificare la nostra fede. Tenete in mente anche che vivere per fede non riguarda solamente alcune decisioni spirituali. Vivere per fede riguarda ogni aspetto della vita. Vivere per fede riguarda il nostro comportamento, le nostre scelte, riguarda come parliamo, riguarda le nostre amicizie, come spendiamo il nostro tempo, come spendiamo i nostri soldi, cosa decidiamo. La vera vita di fede determina ogni nostra decisione. Perché stiamo vivendo alla luce del fatto che io apparirò davanti a Dio. Renderò conto di questa vita e voglio presentare a Lui una vita che ha portato frutto. Perciò ogni decisione, cosa faccio stasera? Come rispondo quando mi maltratta? Come faccio come hobby? Cosa faccio? Tutto vivo alla luce del fatto che io apparirò davanti a Dio. Vivo per quello. Questo è vivere per fede. Gesù Cristo è la mia giustizia. Ed io apparirò davanti a Lui. E tutti i giorni tengo questo in mente. Quindi, se tu vuoi la vera vita cristiana, la pienezza della vita, che se tu vuoi la gioia della vita cristiana, se vuoi una vita che porta frutto, che dura nell'eternità, se vuoi vittoria sui tuoi peccati, se vuoi la comunione con Cristo che vale più della vita stessa, devi vivere per fede e fortificare la tua fede. La Bibbia è piena di versetti che ci ricordano che la vita cristiana è una vita di fede. Guardiamone alcuni. Inizio leggendo Giacomo 5, 7. Poi andremo a Ebrei. Giacomo 5, 7 e 11. Ora dunque, fratelli, siate pazienti fino alla venuta del Signore. Guardate come l'agricoltore aspetta il prezioso frutto della terra con pazienza, finché abbia ricevuto la pioggia della prima e dell'ultima stagione. Siate pazienti anche voi. Rinfrancate i vostri cuori, perché la venuta del Signore è vicino. Non lamentatevi gli uni degli altri, fratelli, affinché non siate giudicati. Ecco, il giudice è alla porta. Fratelli miei, prendete come modello di sofferenza e di pazienza i profeti che hanno parlato nel nome del Signore. Ecco, noi proclamiamo beati coloro che hanno perseverato. Avete udito parlare della pazienza di Giobbe. Avete visto la sorte finale che il Signore gli riservò, poiché il Signore è pieno di misericordia e di compassione. Fede e tenere gli occhi in avanti. Ebrei 6, 15 dichiara che Abramo visse così, dice, e così Abramo, avendo aspettato con pazienza, ottenne la promessa. Romani 8, 24-25 ci ricorda che la nostra vita è una vita di fede in attesa di quello che arriverà al ritorno di Cristo. Leggo Romani 8, 24-25. Perché noi siamo stati salvati in speranza. Ora la speranza che si vede non è speranza, perché ciò che uno vede, come può sperarlo ancora? Ma se speriamo ciò che noi non vediamo, l'aspettiamo con pazienza. Romani 15, 4 ci esorta a sperare in quello che arriverà nel futuro. E poi leggo anche Galati 5, 5, che ci ricorda che noi aspettiamo la speranza della giustizia. In altre parole, viviamo in attesa della giustizia che sarà rivelata al ritorno di Cristo. Leggo questi due brani. Romani 15, 4. Infatti tutte le cose che furono scritte nel passato furono scritte per nostro ammaestramento, affinché mediante la perseveranza e la consolazione delle scritture noi riteniamo la speranza. Galati 5:5. Noi infatti in spirito, mediante la fede, aspettiamo la speranza della giustizia. Galati 6:9 ci ricorda non stancarci, perché ci sarà la ricompensa per una vita vissuta per fede. Galati 6:9. Ora non veniamo meno nell'animo facendo il bene, se infatti non ci stanchiamo, raccoglieremo a suo tempo. Ebrei 12:1-3 è un forte ricordo di vivere per fede, guardando in avanti, tenendo gli occhi, considerando Cristo e l'eterna ricompensa che avremo quando arriverà Lui. Leggo Ebrei 12:1-3. Anche noi dunque, essendo circondati da un così gran numero di testimoni, di posto ogni peso e il peccato che ci sta sempre attorno allettandoci, corriamo con perseveranza la gara che ci è posta davanti, tenendo gli occhi su Gesù, autore e compitore della nostra fede, il quale, per la gioia che gli era posta davanti, soffrì la croce, disprezzando il vituperio, e si è posto a sedere alla destra del trono di Dio. Ora considerate colui che sopportò una tale opposizione contro di sé da parte dei peccatori, affinché non vi stanchiate e veniate meno. Allora, l'unica vita cristiana è una vita per fede. È l'unico modo di avere gioia, di avere vittoria sul peccato, di avere pace con Dio. Vivere per fede, non prendendo le decisioni in base ai fattori di oggi. Quello fanno gli uomini del mondo. Non tengono conto dell'eternità. Loro decidono solo in base a questa terra. Un vero credente vive per fede, convinto che Cristo ritornerà, convinto che apparirà davanti a Dio, convinto che sarà accolto per mezzo del sacrificio di Gesù e volendo investire per quel giorno. La vera vita cristiana è una vita dove si vive guardando costantemente al futuro, convinti che le cose del futuro, nel futuro, valgono più delle cose di oggi. Questa è la vita di fede. Allora dobbiamo capire però che per l'uomo senza Dio, senza Cristo, vivere per fede in Cristo è follia. Vivere per qualcosa che non possiamo vedere sembra stoltezza per il mondo. Non dobbiamo sperare che il mondo ci vedrà come saggi per questo, ci vedranno come stolti. Il messaggio della croce è il messaggio che per mezzo dello sacrificio in Cristo abbiamo l'eternità con Dio. Questo messaggio è follia per quelli che sono ancora senza Cristo. 1 Corinzi 1:18 dichiara: infatti il messaggio della croce è follia per quelli che periscono, ma per noi che siamo salvati è potenza di Dio. Non dobbiamo sperare che il mondo darà approvazione della nostra scelta di camminare per fede, perché non possono. Non possono darci vera approvazione, perché possono dire no, no, bene per te, ma dentro di loro è follia, perché non vedono Cristo. Non vedono quello che per grazia Dio ci ha aperto gli occhi a vedere, il ritorno di Cristo. Trovate con me Filippesi 3. Questo brano ci mostra il contrasto da come vive un credente e come vive uno senza Cristo. Le persone senza Cristo vivono per quello che possono vedere e toccare di questo mondo. Vivono per cose terrene, che nel giorno di giudizio sarà alla loro vergogna. Hanno la loro mente rivolta alle cose della terra. Invece un vero credente vive ricordando che la sua cittadinanza è nei cieli. Leggo Filippesi 3:18-21. Poiché molti, dei quali vi ho spesse volte parlato, e anche al presente ve lo dico piangendo, camminano da nemici della croce di Cristo, la cui fine è la perdizione, il cui Dio è il ventre e la cui gloria è la loro vergogna. Essi hanno la mente rivolta alle cose della terra. La nostra cittadinanza, infatti, è nei cieli, da dove aspettiamo pure il Salvatore, il Signore Gesù Cristo, il quale trasformerà il nostro umile corpo, affinché sia reso conforme al suo corpo glorioso, secondo la sua potenza, che lo mette in grado di sottoporre a sé tutte le cose. Alla luce di questo, non dobbiamo aspettare approvazione del mondo per la nostra vita di fede. Non dobbiamo sperare che le persone senza Cristo vedranno bene le nostre scelte, perché in realtà non possono vederle bene. Sono accecati da vedere la gloria di Cristo. Non possono vedere quello per cui stiamo vivendo dal loro punto di vista. Noi stiamo vivendo per una cosa invisibile che non esiste. Stiamo mancando le cose migliori perché non vedono le cose migliori. Quindi vivere per fede è stoltezza per il mondo. Eppure vivere per fede è l'unica via per un vero cristiano. Quando manchiamo la fede, quando prendiamo le decisioni in base alle circostanze terrene, facciamo un naufragio della nostra fede e manchiamo le benedizioni che solo Dio può darci. Se non viviamo per fede, siamo come coloro in Salmo 127 che edificano in vano perché il Signore non edifica per loro. Per quanto è importante vivere per fede, finché viviamo in questa vita è facile vacillare. È facile vacillare. È facile vivere per quello che possiamo vedere. Quindi vogliamo considerare alcuni modi che possiamo evitare le tentazioni di vivere per le cose terrene. E come possiamo fortificare la nostra fede? Vorrei anche parlare a voi genitori di come potete aiutare i vostri figli ad imparare a vivere per le cose future, che questo prepara loro ad una vita di fede un domani. Per poter vivere per fede, la prima cosa necessaria è di non amare il mondo e le cose del mondo. Cioè, amare il mondo e le cose del mondo ci ostacola totalmente da vivere per fede e di vedere il valore di Dio. Cioè, se io amo il mondo, e non parlo solo di cose materiali, comprende anche quello, approvazione degli uomini, esperienze, eccetera. Se io amo qualcosa del mondo, non posso amare Dio. E se non amo Dio, che vuol dire vederlo come immenso, di immenso valore, non posso vivere per fede. Perché ai miei occhi le cose intorno a me hanno più valore delle cose lontane che non vedo bene. E vivendo così non vivrò per fede e farò un naufragio. Quindi non devo amare il mondo. Abbiamo già letto in Filippesi 3 delle persone senza Dio che hanno la mente, ricordati, rivolta alle cose sulla terra. Rivolta alle cose sulla terra. Invece un vero credente ha la mente rivolta alle cose celesti. Non dobbiamo amare il mondo. Leggo 1 Giovanni 2, 15 a 17. Non amate il mondo, né le cose che sono nel mondo. Se uno ama il mondo, l'amore del Padre non è in lui. Perché tutto ciò che è nel mondo, la concupiscenza della carne, la concupiscenza degli occhi e l'orgoglio della vita, non viene dal Padre, ma dal mondo. E il mondo passa con la sua concupiscenza, ma chi fa la volontà di Dio rimane in eterno. Per poter vivere per fede non dobbiamo amare le cose del mondo, dobbiamo desiderare i veri tesori eterni. Anche se amare le cose del mondo distrugge la fede, è facile cadere comunque in quel peccato. è facile trovarci amando le cose del mondo. Allora, come possiamo combattere queste tentazioni? Che ci assila tutti i giorni? Come possiamo combattere la tentazione di non amare il mondo e le cose del mondo? Come possiamo combattere per vedere di più il valore di Cristo? Perché quello ci dà più fede. La battaglia sta, una grande parte, sta nel addestrare il nostro cuore a desiderare i veri tesori, anziché i sostituti che il mondo ci offre e che la carne desidera. Ci sono due cose che possono aiutarci e servono entrambi. Uno, dobbiamo riconoscere le cose che ci ostacolano da vedere più di Cristo e poi quanto è possibile eliminare quelle cose dalla nostra vita. Dobbiamo anche eliminare quanto possibile le cose del mondo che attirano i nostri cuori. Ovvero, sempre punto uno, dobbiamo ridurre o togliere quanto è fattibile le situazioni che cibano il nostro desiderio per le cose della carne. Cioè dobbiamo cercare di togliere alla vita, ridurre quanto è fattibile le influenze che ci tirano verso il mondo. 2. Dobbiamo aggiungere alla vita quelle cose che ci aiutano a vedere di più l'immenso valore di Cristo. Dobbiamo impegnarci a vedere di più il valore di Cristo. Quindi togliere quello che ci tira verso il mondo e aggiungere quello che ci attira verso Cristo. Sono attività che dobbiamo fare. Inutile pregare, fammi amare Cristo di più e continuare a vivere come sempre. Allora, consideriamo alcuni esempi di cose che possono trascinare i nostri cuori ad amare le cose del mondo. Prima di tutto, voglio chiarire una cosa. In sé non è sbagliato apprezzare le cose del mondo, la maggioranza delle cose, se non sono peccaminosi in sé. In 1 Timoteo 6 dice: Dio ha creato tutte le cose affinché ne godiamo. Non è peccato godere buon cibo, non è peccato vedere il panorama, non è peccato godere bella musica che dà gloria a Dio. Non è peccato apprezzare una cosa fatta bene, Dio ha creato il legno, magari ti piacciono mobili fatti di legno, un bel pezzo di mobile, non è peccato apprezzare, fatto con un artigiano, fatto con cura, fatto di un bel legno, non è peccato apprezzare quello. Poi ci servono cose, per tanti serve la macchina, la tecnologia fa parte della vita. È utile avere una lavatrice, è utile avere un telefono. Quindi non è peccato usare le cose. Non sto dicendo quello. In tanti casi il problema non è necessariamente la cosa. E non sto parlando solo di cose materiali. Il problema è che siamo portati ad amare le cose, a trovarci attirate alle cose, eccitate per le cose. Quello che diceva 1 Giovanni 2,15 era: non amate il mondo nelle cose che sono nel mondo. Cioè, molto facilmente, se siamo onesti, il nostro cuore è tutto preso, è tutto eccitato per le cose del mondo. Questo è spiritualmente pericoloso. Questo distrugge la fede. Come possiamo sapere che il nostro cuore è troppo attirato a qualcosa? Questo vale sia per cose materiali, che per rapporti con persone, che per esperienze, che per piaceri. Cioè, magari uno le cose materiali non gli interessa, ma ci tiene tanto l'approvazione degli altri, o certe belle esperienze, o una vita tranquilla. Può essere un idolo anche quello. Se i tuoi pensieri tornano spesso alla stessa cosa, allora molto possibilmente quella cosa è troppo importante per te. Vediamo questo spesso parlando, come esempio oggi come oggi, la tecnologia. Quando uno è attaccato alla tecnologia e ci desidera un nuovo smartphone o una macchina fotografica o qualunque cosa, quella persona di sotto legge e rilegge e rilegge ancora le pubblicità. Arriva al punto che potrebbe dirti quasi a memoria tutto quello che è scritto di quella cosa che vuole. Sta lì guardando, pensando, ci pensa giorno e notte, conosce tutto di quella cosa. E ci pensa, e ci pensa, e ci pensa. Pensa più volte al giorno di quello che vorrebbe avere, ne parla con altri, pensa a quanto serve averla. Questi sono segni che il cuore ama qualcosa del mondo. Si può fare la stessa cosa desiderando una certa situazione. Tu puoi sperare in una certa situazione e tu puoi fissare, oh, io vorrei tanto che andasse così, vorrei tanto che andasse così, oh che bello se andasse così, e ci pensi, magari che un problema si risolve. O che tu possa fare una certa cosa, o avere un certo lavoro, e ci pensi, e ci pensi, e ci pensi, e sei focalizzata su quella cosa. Dobbiamo capire che se i nostri cuori sono ripieni di qualcosa di questa terra, non possiamo essere ripieni delle cose eterne. Cioè il nostro cuore è limitato. E se io riempio il cuore con pensieri di cose del mondo, pensieri rivolti alle cose sulla terra, non ho spazio per riempire il cuore delle cose di Dio. Vorrei fare un paragone molto semplice. Sei un uomo sposato e pieno di pensieri di altre donne, non può essere pieno di pensieri di sua moglie. Impossibile. Impossibile. In senso buono. O sarà ripieno di questi pensieri o di quei pensieri. Oppure o i nostri cuori sono rivolti alle cose della terra, oppure i nostri cuori sono rivolti alle cose di cielo, del cielo. È così. Dio ci comanda di fissare i nostri cuori sulle cose celesti in cielo. Leggiamo Colossesi 3, 1 e 2. Se dunque siete risuscitati con Cristo, cercate le cose di lassù, dove Cristo è seduto alla destra di Dio. Abbiate in mente le cose di lassù, non quelle che sono sulla terra. Quindi, se i nostri cuori e pensieri sono rivolti a cose sulla terra, non stiamo vivendo per fede. Non stiamo desiderando la nostra vita in cielo, la nostra fede sta raffreddando e stiamo allontanandoci da Dio. Quindi, quando ci troviamo in questa situazione, siamo in grave pericolo. E allora dobbiamo agire con fermezza e forza, dobbiamo cambiare direzione, dobbiamo confessare il nostro peccato e dobbiamo guardare e desiderare Dio. Visto la nostra tendenza di amare le cose del mondo, e abbiamo una tendenza di amare le cose del mondo, no, non come dico, non solo cose materiali, ma amiamo certe situazioni. Vorrei tanto che andasse così. Amiamo le cose del mondo. È utile cambiare abitudini e pratiche per avere meno contatto con le cose che possono allontanarci da Dio, per poter sostituire quelle cose con cose che ci avvicinano a Dio. Ricordate 1 Corinzi 15:33? Non vi ingannate, la brutta compagnia corrompe i buoni costumi. Vi parlo di una brutta compagnia che è molto, molto diffuso. Sarebbe la pubblicità. Ho avuto un amico che lavorava in una grandissima ditta importantissimo in America nella pubblicità. Qual è lo scopo della pubblicità? Se tu dicessi venditi quel prodotto, sbagli. Ho fatto io una parte, la mia facoltà all'università per un anno era pubblicità. Lo scopo non è venditi un prodotto. Qual è lo scopo della pubblicità? Qualcuno sa? Farti desiderare cose, farti essere insoddisfatto, in modo che tu credi che quello ti soddisferà. Questo è lo scopo della pubblicità. Sapete quanto viene speso per la pubblicità? le cifre ci spaventano. Sapete quanto Apple ha speso per pubblicizzare iPhone? Pubblicità. Hanno speso più di $1 miliardo di pubblicità. Solo in 2012 Samsung, che fa tanti prodotti, solo per i smartphone Galaxy, ha speso più di $400 milioni. Queste sono cifre alle stelle. Per un tipo di cellulare, in un anno, Samsung ha speso $400 milioni. Negli Stati Uniti, ho preso cifre da lì, 2013, sono stati spesi più di $700 miliardi su pubblicità. Queste sono cifre quasi inconcepibili. La pubblicità è estremamente potente ed è mirato a creare desideri quando i nostri cuori sono già portati a desiderare. La pubblicità è mirata a farti essere insoddisfatta e a cercare soddisfazione sulle cose sulla terra. Pensate un attimo ai nostri acquisti. Ci sono due motivi per cui compriamo cose. O, e a volte sono mischiati, però o perché ci servono o perché abbiamo voglia. Se io ho un paio di scarpe solo e se camminando vengono consumati, appunto che vengono strappati o c'è un bel buco nel suolo, ho bisogno di un altro paio di scarpe. Allora a quel punto io devo trovare il tempo, va bene, va forse sabato, metto un po' di nastro per un momento, poi sabato vado al negozio, va bene, quelli lì vanno bene, li provo, sì, va bene. Non li penso più. Non è che ogni giorno, guarda le mie scarpe, oh, hai visto le mie nuove scarpe? Non mi interessano, mi servivano scarpe, sono andato a trovare scarpe, malvolentieri ho trovato il tempo, avrei voluto fare altre cose, ma sembrano buone, non costa troppo, sembra che durino benissimo. Adesso basta, non ci penso più alle scarpe, finché fra vari anni si consumano. Quello è un modo di comprare e quello non mi ostacola minimamente a pensare alle cose eterne, perché non prende posto nel mio cuore. Oppure l'altro modo, io posso, wow, quello è bello, wow, sai, il mio telefono è un po' vecchiotto, guarda tutto quello che fa quello lì, fa molto più del mio, il tuo funziona, sì, ma non come quello là. E allora comincio a pensare e ripensare e comincio a dire, sì, perché sarebbe utile per questo e sarebbe utile per quello, e così comincio ad autoconvincermi che veramente ho bisogno. E ci penso, e ci penso, e ci penso, e finalmente la compro, e quando la compro, wow, hai visto questo? Guarda quello che fa! Allora, non ho comprato per bisogno, ho comprato per voglia. Noi viviamo in una società dove noi abbiamo spesso tante volte più vestiti di quanto avevano i nostri bisnonni. Letteralmente, anche 10 volte di più. E ancora, oh, quello è carino, dai, prendo quello. Non serve. Ho letto l'altro giorno un discorso su come vivere in modo più semplice e di non comprare mai qualcosa di vestiti se non è per sostituire qualcosa che stai buttando perché non va più. Di proprio non prendere più di quello che hai. E quindi questo ridurrebbe un bel po'. Se noi comprassimo solo quando ho buttato via, adesso sostituisco quello e ho quel numero di vestiti. Questo non è solo per acquisti, ma questo è un esempio. Io posso desiderare un'esperienza, oh vorrei andare lì, e penso, e ci penso, e ci penso, e ci penso. Allora diventa un tesoro. Se mai ci arrivo o non ci arrivo, è un tesoro. Perché ci penso. Riempie i miei pensieri e questo ci ostacola da vedere i valori di Cristo. Faccio il cristiano, cerco di ubbidire ai comandamenti che onestamente sembrano un po' gravosi perché non sto vedendo il valore di Cristo. C'è c'è chi ama l'approvazione degli uomini. E allora si impegna, ah, io posso impegnarmi, e si impegna con fatica ad essere più bravo, più bello, più snello, più intelligente, quello che è, per essere apprezzato dagli altri. E sogna quello. Non sogna più comunione con Cristo. Questo vale per tante cose che ci distraggono da Dio, ci ostacolano da vedere sempre più di Cristo. E così sono un grave pericolo spirituale a causa della nostra carne che facilmente corre in quella direzione. Se siamo onesti, riconosciamo che è facile per noi tutti di essere attirati alle cose del mondo, sia alle cose materiali, sia all'approvazione di uomini, sia a varie esperienze. Chi è onesto ammette, sì, questo è un problema mio. Vorrei darvi qualche consiglio pratico. Forse non ogni consiglio si applica a te, benissimo, ma questo almeno per stimolarvi a pensare ognuno per conto suo. Tu sai le cose dove sei attirato. Quindi questi non sono un elenco da seguire così. Forse non valgono per te, però che possono aiutarvi ognuno a valutare per conto proprio. No, quello no, però una cosa, quello mi fa pensare a quello che io potrei fare. Ok. Questi non sono regole, sono pensieri per come ridurre l'influenza che mi trascina lontano da vedere Cristo. Tenendo quello in mente, ecco alcune idee. Tanti sono cose che io faccio da anni perché il mio cuore è una calamita per le cose del mondo. Queste sono cose che aiutano me. Per esempio, io ho una regola di non guardare pubblicità, non informarmi di qualcosa che non mi serve. Per esempio, sapete che io facevo fotografo, quindi è un campo che mi interessa discretamente, la fotografia. Io ho una regola, da anni questo, io mi tengo ignorante del mercato delle macchine fotografiche. Se non è che per conto mio ho valutato, ho scelto tempo fa, no, sai, mi servirebbe una macchina diversa per certi motivi. Non sapevo cosa c'era sul mercato. A quel punto ho cominciato a capire cosa esisteva, neanche sapevo che era sul mercato. Non sapevo i modelli perché mi tengo ignorante. La nostra macchina, abbiamo questo, la verde, da 13 anni. Sono ignorante delle nuove macchine, non voglio sapere. Perché sapendo crea desiderio. Se non mi serve, non voglio sapere. Se uno viene con qualcosa, un nuovo smartphone, una nuova macchina fotografica, una nuova macchina, oh che bello per te, e poi spiegami qualcos'altro, non voglio parlare di quello, perché conosco il mio cuore. Se comincio ad interessarmi, comincerò a pensare, quello sarebbe bello, quello sarebbe comodo, wow, quello... Se non è nel mio bilancio di fare un certo viaggio e uno fa quel viaggio per interessarmi di lui o di lei, chiedo, ma cerco di non chiedere più di tanto, che non voglio, quanto sarebbe bello. Non è per me, perché io, se mi informo, i desideri iniziano. Quindi ho scelto di restare ignorante finché non mi serve. Un'altra cosa che è un aiuto è di togliere le cose che non servono. E io voglio fare più di questo. Tendiamo ad accumulare tante, tante cose, da vestiti molto più di quello che ci servono, a cose della casa, ad aggeggi elettronici, ma il problema è questo. Più cose abbiamo, più prendono i nostri pensieri. Pensate a questo. Ho un piccolo detto. Noi siamo schiavi di quello che possediamo. Noi siamo schiavi di quello che possediamo. Non possiamo vivere spensieratamente delle cose del mondo per pensare a Dio. Se ho tanti possessi, devo pensare a queste cose. O proteggere, curare, non lasciare perdere, evitare che siano rubate o danneggiati. E quindi voglio semplificare la vita. Oggi viviamo in una società in cui è facile avere una sovraccarica sensoriale. È un immenso aiuto spirituale. Decidere, io ho deciso 2 o 3 mesi fa, di non seguire certi servizi e di notizie, che seguivo abbastanza fedelmente. Ho detto, non mi servono e mi intasano la testa, mi danno meno spazio di pensare a Cristo. Quindi, non so, da 2 mesi ho smesso di seguire certi servizi, perché non mi servono. E il tempo che ho per conoscere più Cristo è poco. E voglio più tempo. Da dove viene questo tempo? È inutile pregare, dammi più tempo se non tolgo qualcosa. Dio non mi darà mai più di 24 ore. Quindi se io voglio più tempo, io devo togliere qualcosa. Quello che guardavo non era sbagliato. In nessun senso lo vedo male. Ma prendeva tempo e non era l'uso migliore, non era l'uso eccellente. Quindi di valutare la vita, mi serve veramente questo? Ma mi veramente serve questo, è l'uso eccellente del mio tempo. Quindi voglio meno cose. Vi ho menzionato, a Firenze ci sono le gallerie Uffizi che hanno la collezione migliore del mondo di quadri dei maestri del Rinascimento. Chi apprezza l'arte potrebbe passare anche un'ora davanti a solo un quadro e lì ci sono centinaia di quadri famosi, stupendi. Ma se tu vai lì, c'è una sovraccarica. Tu vai lì e dopo varie ore di vedere centinaia di quadri, ognuno più bello dell'altro, tu non riesci ad apprezzare un paragone più a nostro livello. Immagini di arrivare a un banchetto fatto per te e ti hanno fatto una quantità di cibo che basterebbe per 100 persone. Sono 100 piatti, ognuno più buono dell'altro. I chef migliori del mondo sono messi insieme per farti questo banchetto, però per un giorno. E tu vai lì e hai da mangiare 100 piatti di cibi buonissimi. I primi 5-6 riesci a godere, che buono, che buonissimo. Ma dopo 10 piatti sei nauseato, non riesci a mangiare più niente. No, ma dai, senti quanto è buono. No, per favore, non riesci ad apprezzare. Perché sei sovraccarico di esperienze sensoriali e non riesci ad apprezzare cose che avrebbero un certo valore. Il mondo fa questo a noi. Sapete perché Satana è il principe del mondo? Perché ci fa non apprezzare le cose di grande valore di Dio. Vorrei parlare a voi genitori. Questo è importantissimo. Viviamo in un mondo che spinge ai nostri figli a non pensare al futuro, che spinge a loro a non capire che cos'è di vero valore. Spinge a loro di voglio quello, e dopo un'ora o un giorno, una settimana, no, vuoi questo? No. Cioè passano da una cosa di poco valore a un'altra cosa di poco valore che addestra il loro cuore a non saper distinguere quello che è di vero valore. Se tu puoi aiutare il tuo figlio a capire il valore di poche cose di vero valore, tu stai predispondendo la sua mente, il suo cuore a vivere per cose future. Cioè non è credente il tuo figlio, ma tu lo insegni, senti, ci sono queste sciocchezze. Ti ricordi le ultime volte che hai avuto sciocchezze? Quanto ti hanno eccitato? Per me, pochi giorni, vero. Allora, tu puoi avere questo o tu puoi aspettare per qualcosa di vero valore. E tu addestri il cuore del figlio. No, non voglio quella robaccia. Io voglio cose vere, che mi durano negli anni, che posso apprezzare. Allora bisogna aspettare le cose vere. Quindi le cose immediate, figlio mio, non valgono, sono un inganno. Un esempio banale, conoscete adesso le uova Kinder? Hanno dentro giocattoli. Quanto valgono? E quanto attirano il figlio dopo i primi giorni? Hai mai visto un figlio che gioca per 2 o 3 anni con un gioco Kinder? Durano pochissimo. Quindi stiamo noi inculcando loro di che bello, e poi dopo 2 giorni no, non lo voglio più. Stiamo noi inculcando loro. O troviamo in supermercato una cosa, costa solo 1 euro, non vale niente, e stiamo insegnando loro non aspettare le cose grandi. Si puoi soddisfarti adesso per poco, ma una soddisfazione immediata per poco. Questo è il contrario di una vita per fede, dove noi rinunciamo ai piaceri del peccato, Mosè in Egitto, per la ricompensa eterna. Quindi, con figli, vi suggerisco di togliere via migliaia di giocattoli, centinaia di giocattoli in casa, lasciare pochi giocattoli di valore e non prendere cose nuove una volta all'anno, due volte all'anno, cose che ne parli per mesi, che loro anticipino e loro aspettano mesi per ottenere. Così quando arriva dura tempo, perché questo è predisporre il cuore. Prima che sono salvati, già insegna al cuore di aspettare le cose di vero valore. E così un bambino cresciuto così, quando ha 14, 15, 16 anni, 17 anni, dice, ma io non voglio un ragazzo, una ragazza, io voglio aspettare il matrimonio se Dio mi sceglie quella via, perché quello vale tanto. E così Dio salva la persona, non voglio i piaceri del mondo, voglio i piaceri eterni. Quindi vogliamo addestrare i nostri figli a capire l'inganno della soddisfazione immediata. Quindi valutate bene quali giocate prendete, quanto spesso prendete cose, perché è un inculcare i bambini a voler quei piaceri del momento. Ma non voglio dire che non si può godere la vita tutti i giorni. Certo, si può godere. Guarda il tramonto. Guarda questo fiore. Guarda quello che hai fatto per papà come sorpresa e quanto era contento quando è tornato a casa. Certo, ci sono piaceri tutti i giorni, ma sono cose che valgono, che possono spingerci a Dio. Certamente gli stessi principi valgono non solo per i piccoli, ma per noi adulti. Quando prendiamo, sai che oggi le cose costano molto, molto meno di una volta? Pensate a questo. Le cose costano molto meno di una volta, perché vengono fatti in nuovi metodi molto automatizzati, costano pochissimo. Io mi ricordo un computer che ho comprato nel 1991, ho speso $2,000, adesso non era il massimo assolutamente, adesso un computer simile, prestazioni sono tutti diversi, ma della stessa fascia, costerebbe in dollari, quello era 2000 o 2100, costerebbe tipo 400. E quello era 23 anni fa, adesso il valore, 2000 oggi sarebbe almeno 3000. La mia prima stampante laser era più di $2,000, 87, che adesso sarebbe $3,000-$3,500. Adesso una stampante così puoi prendere per $150-$200. Vestiti costano pochissimi, aggeggi costano pochissimi in confronto di anni fa, che vuol dire che compriamo mille cose. Compriamo cose, ma non costa tanto, è carino, sarebbe anche utile, e costa solo 8 euro, 12 euro, 15 euro, 3 euro, 22 euro, stiamo sempre comprando cose, cosa succede? La mente è sempre presa con qualcosa di nuovo. Era difficile essere presi con Cristo. Il problema non sono le cose, il problema è dove va il cuore. Queste cose richiedono tempo, richiedono pensiero e richiedono spazio nel cuore. Vorrei suggerire un digiuno. Digiunate. Fate un digiuno. Un digiuno. Può essere diverso per ogni persona. Per una persona che apprezza vestiti, potrebbe essere un digiuno di non comprerò nulla di vestiti, se non che servono scarpe che si bucano o mutande. Non comprerò nulla per 12 mesi, nulla. Può essere non comprerò nulla di tecnologia, se non è che mi rompe una cosa essenziale, mi rompe il telefono di casa o qualcosa. Non comprerò niente e non mi informerò di niente. Non guarderò alcuna pubblicità. Per un certo periodo, 6 mesi, un anno, dipende da te, non è che stabilisco nulla, è solo un pensiero. Dove tu sei portato? bigiotteria, questo, quell'altro, io farò un digiuno per dedicarmi più a cercare più di Cristo. Non mi informerò, non guarderò senza comprare, non guarderò, farò digiuno, perché mi rendo conto che sono attirato in quel campo. Potrebbe essere non un oggetto materiale, potrebbe essere l'approvazione degli uomini. Può essere tante cose. Quindi, genitori, impegnatevi ad aiutare i figli a non cercare soddisfazione per sciocchezze. Insegna loro di aspettare cose di vero valore. Questo predispone loro a vedere il valore di Cristo. E a noi tutti semplificate la vita per poter pensare più alle cose terrene, eterne. Infatti, serve ben poco vuotarmi delle influenze del mondo se non mi riempio con le influenze di Dio. E questo è l'altro punto. Se io libero la mia mente da mille pensieri, in sé non è il vantaggio finché non prendo le cose di Dio e riempio la mia mente con quelle cose. Ci serve un vero impegno di riempire il nostro cuore con le cose che veramente valgono. Abbiamo bisogno di prendere tempo di riempire i nostri cuori con le cose di Cristo. Abbiamo bisogno di riempire la vita con le cose di Dio e poi di riflettere e pensarci sopra su queste meravigliose verità di Dio. Tanti di noi passiamo tempo, chi seguendo le notizie, chi lo sport, chi qualche hobby, chi pensando ai problemi, chi pensando a un prossimo acquisto, chi pensando a come avere più approvazione e apprezzamento dagli uomini. E pensiamo più a queste cose di quanto passiamo pensando e meditando sulle ricchezze della nostra eredità in Cristo. Pensate, in una giornata, nei momenti in cui possiamo scegliere a cosa pensare, molti di noi scegliamo le cose del mondo, anziché le cose di Dio. Fratelli e sorelle, è impossibile veramente vivere per fede se viviamo così. Vivere per fede vuol dire vivere pensando alle cose future, pensando alla gioia che ci aspetta nella presenza di Dio per tutta l'eternità. Scegliamo di vivere guardando in avanti. Questa è la vita di fede. Prima di chiudere, una parola per chi non ha Cristo. Tieniti in mente che tutto quello che hai sarai, perderai. Ho visto una foto di dove c'è una guerra e un missile arrivato dentro un appartamento. Tutto quello che era di bello, era una casa bella, tutti gli attrezzi, i mobili, tutto distrutto, distrutto. Questa bomba proprio arrivato dentro. Pezzi di corpo dappertutto. Quindi il corpo così forte, via. Tutti i possessi, via. Tutto quello a cui si poteva aggrapparsi delle cose terrene distrutte in un attimo. Stanno lì tranquilli guardando lo schermo della TV, parlando insieme e pum, arriva questo missile e non c'è più niente. Non tutti finiremo così, ma tutti finiremo. E tutto quello che abbiamo, i corpi, i possessi, saranno distrutti per sempre. E se non hai Cristo, ti troverai davanti al giudizio non preparato. E sentirai le parole di Gesù: non ti ho mai conosciuto, allontanati da me nel luogo preparato per Satana e i suoi angeli, e sarà tormento eterno. Non puoi vivere per fede in qualcosa quando tu sei escluso da Dio a causa del tuo peccato, ma c'è perdono in Gesù Cristo. Quindi cercate Cristo, correte a Cristo, ravvedeti e credi in Cristo per il vero perdono. A voi genitori una parola forte: che valutate bene come state crescendo i vostri figli. Impegnatevi ad esestrare loro a non essere prese con i falsi tesori momentanei. Il mondo rende facile dare sempre i sticker. Vai in supermercato, i sticker. Quanto valgono i sticker? e quanto durano, non valgono niente. Sono quei piaceri che costano quasi niente e durano quasi niente. E insegnano il figlio ad essere preso per cose che non ha valore. Sempre questi stimoli, simili stimoli, che non valgono nulla, anziché mirare a qualcosa che vale. Aiutate i vostri figli a capire che ci sono cose di vero valore e richiede sempre tempo e impegno per aspettarli. Perché cos'è la vita cristiana se non proprio quello? Insegna ai figli con le cose materiali che le cose immediate non valgono, le cose che valgono bisogna aspettare sempre. Questo è il piano di Dio. Quindi siamo noi che possiamo scegliere cosa diamo ai nostri figli. E poi tutti cerchiamo di semplificare la vita. Togliamo le cose che non ci servono, che non abbiamo sempre mille cose, ho un impegno, devo trovare il tempo, volevo fare già, non ho trovato il tempo, devo prendere. Io voglio ridurre molto il mio armadio, la mia guardaroba. Ci sono più cose di quello che mi servono. Non voglio dover scegliere fra tanti, poi scelgo gli stessi sempre comunque. Io voglio dare via quelli che non sto portando, avere quei pochi che porto e basta, e poi quando una camicia e pantaloni mi rovina e si logora, allora lo sostituisco. Voglio meno cose nella mia vita, perché voglio più di Cristo. E poi impegniamoci a vedere più di Cristo, parliamo di Cristo, cantiamo inni insieme, leggiamo la Bibbia insieme, parliamo gli uni con gli altri, viviamo per fede, aspettando i tesori eterni che valgono più di qualunque cosa che possiamo avere su questa terra. Chiudo con le parole dell'Apostolo Paolo, che viveva per fede. Le cose che mi erano guadagno le ho ritenute una perdita per Cristo. Anzi, ritengo che tutte queste cose essere una perdita di fronte all'eccellenza della conoscenza di Cristo Gesù, mio Signore, per il quale ho perso tutte queste cose e le ritengo come tanta spazzatura per guadagnare Cristo e per essere trovato in Lui, avendo non già la mia giustizia che deriva dalla legge, ma quella che deriva dalla fede di Cristo, giustizia che proviene da Dio mediante la fede, per conoscere Lui, Cristo, la potenza della sua risurrezione e la comunione delle sue sofferenze, essendo reso conforme alla sua morte, se in qualche modo posso giungere alla risurrezione dai morti. Non che io abbia già ottenuto il premio o sia già arrivato al compimento, ma proseguo per poter afferrare il premio, poiché anch'io sono stato afferrato da Gesù Cristo. Fratelli, non ritengo di aver già ottenuto il premio, ma faccio una cosa, dimenticando le cose che stanno dietro e protendendomi verso le cose che stanno davanti, proseguo il corso verso la meta, verso il premio della suprema vocazione di Dio in Cristo Gesù. Padre, è un immenso privilegio, una grazia di poter vivere per fede, perché vuol dire che tu ci hai preso dalle tenebre dove non vedevamo la luce. Ci hai salvato, ci hai perdonato, hai punito Cristo al posto nostro per darci una viva speranza. E ci chiami a camminare guardando in avanti, fissando gli occhi su Cristo, sulla nostra eredità terrena. E molto spesso, Padre, molto spesso ci troviamo guardando al mondo, guardando a quello che il mondo ci offre, che ci inganna, ci distrae da vedere Cristo. E dobbiamo confessare questo grave peccato. Quante volte abbiamo amato il mondo e le cose che sono nel mondo, sia cose materiali che approvazione degli uomini, che belle esperienze. Certo, possiamo godere questa vita, ma c'è una bella differenza fra godere e guardare più a te e amare e desiderare. E spesso siamo caduti in quel peccato. E il fatto è che desideriamo ben poco Cristo. Oh Padre, perdonaci, ma non solo perdonaci, purificaci, Padre, fa sì che possiamo prendere scelte difficili, di cambiare i modi di vivere. Forse per tanti di noi servono digiuni, tempi dove ci stacchiamo da quello che ci ha attirato per poter focalizzare più su Cristo. So che ci serve sempre più comunione gli uni con gli altri, parlando, stimolando gli uni gli altri a vedere più di Cristo. Abbiamo bisogno che la parola di Cristo dimori copiosamente in noi affinché possiamo parlare gli uni con gli altri delle cose di Dio, istruendoci, anche cantando insieme. Padre, vogliamo vivere per fede, per godere Cristo adesso per fede, in attesa di godervi, te, il Figlio, lo Spirito, per sempre, nella tua presenza. Opera in noi. Non vogliamo seguire l'andazzo del mondo, vogliamo vivere per fede. Opera in noi. Ti prego, grazie per la viva speranza in Gesù Cristo. Nel nome di Cristo. Amen.
Preghiamo che questo insegnamento ti sia stato di aiuto. Per altri sermoni, visita www.aiutobiblico.org www.aiutobiblico.org. Dio ti benedica.